toc! È permesso? Sono Don Giuseppe! Eccomi di nuovo voi! Sono venuto a trovarvi anche oggi, carissimi castellani, carissime famiglie. Grazie, grazie che mi aprite la porta e mi fate entrare un po' in casa vostra per stare in compagnia, a chiacchierare non del più e del meno, del tempo, ma chiacchierare davvero delle cose che riguardano il nostro spirito. Certo, la ripresa un po' di tutte le attività. In questa settimana dovrebbero aver ripreso anche le piscine e le palestre. Non sappiamo se le nostre a Castelgofredo hanno ripreso, ma tutti gli operatori sono un po' dubbiosi, hanno dei punti interrogativi perché dicono vale la candela? Cioè, se io apro, ho delle spese, poi arriveranno gli avventori nei locali oppure a fare sport? Devo distanziare le macchine? Se prima le spese erano un tot, ancora oggi sono tali e quali? Ma gli avventori sono la metà o meno della metà, come faccio a far quadrare il bilancio? Ecco, mi sembra di inserirmi in casa vostra, carissimi castellani, come tutte le famiglie stanno facendo un po' di calcoli, un po' di conti per andare avanti. Certo, la discriminante in questo momento è tra chi lavora e può ringraziare davvero un po' il sistema, la situazione. Ringrazio il Signore che ha il lavoro e chi invece ha dovuto interrompere il lavoro, un lavoro improprio, magari un lavoro autonomo, e vive nell'incertezza perché non sa come riprendere. Le nostre famiglie vivono queste ore anche un po' in apprensione, soprattutto per il futuro dei propri figli. Ecco, voi ragazzi siete ancora in casa, attaccati ai computer per fare lezioni, per rispondere alle interrogazioni, prepararvi ormai alle ultime battute dell'anno scolastico, quando poi gli insegnanti faranno gli scrutini e sarete valutati se promossi, rimandati o bocciati. Immagino l'apprensione di chi deve fare l'esame di maturità o l'esame di terza media, o semplicemente degli universitari che hanno adesso la scadenza degli esami uno dietro l'altro. Studiare online, cercare di mettersi in contatto anche con gli insegnanti soltanto per telefono o in computer, diventa difficile, perché poi non è come parlarsi a tu per tu, spiegarsi e in certo qual modo manifestare non solo le conoscenze o i dubbi, le perplessità, ma anche le emozioni, e quali sono le dinamiche profonde che l'insegnamento produce all'interno delle nostre coscienze. Ecco l'importanza del rapporto educativo con l'insegnante, con il maestro. Quindi sono ore di apprensione per le nostre famiglie, non solo per il lavoro, per chi non ce l'ha, per chi non sa che tipo di lavoro lo aspetterà, per chi ha un lavoro precario, specialmente per gli autonomi, ma anche per i nostri figli, per voi ragazzi, giovani. Insomma, tocchiamo con mano la precarietà della nostra vita. Forse ci eravamo illusi nel modo di gestire la nostra vita prima del lockdown, che ormai avevamo raggiunto un sistema di vita certo, sicuro, tranquillo, era sempre quello. Tocchiamo con mano che non è così. La vita non è il frutto della nostra programmazione. La vita è un dono, e nella misura in cui l'accogli come dono e la doni, la vivi bene. Perché sei disposto ad accoglierla e a donarla, quindi a fare della tua vita un esercizio di solidarietà, di comunione anche con gli altri. E in questo sta la nostra sicurezza. Non nel fatto che io penso a me stesso, mi programmo e decido tutto quello che ho voglia di fare e così si avvererà e così sono tranquillo e sicuro. No, non è così. In realtà, il coronavirus ha mandato per aria tutte le nostre programmazioni, tutte le nostre sicurezze che non erano tali. E ci ha ributtato, se ci fosse ancora bisogno di ricordarlo, che la vera sicurezza sta nel rapporto tra di noi, nella solidarietà, nell'avere l'accoglienza reciproca di sentirci dono l'uno per l'altro e quindi di vivere in comunione tra di noi e in comunione col Signore. Questa è una grande lezione di vita. Così, cari genitori, nonni, nonne o fratelli più grandi, dobbiamo educare i nostri piccoli, i nostri ragazzi, ma educare anche noi adulti, autoeducarci al dono e non al possesso. Solo il dono ci mette tranquilli, sereni. Il possesso ci crea agitazione, paura, paura del futuro, paura dell'altro, paura delle malattie, paura del futuro. Il dono invece ci mette al sicuro, nella serenità, nel rapporto con gli altri, col futuro, nel rapporto col passato, nel rapporto anche con la malattia e la morte, sapendo che la morte sarà soltanto l'ultimo atto d'amore che noi siamo chiamati a fare nel Signore per essere accolti in una vita piena che non finisce più. Ecco, ora, carissimi, in questo momento mi sentivo di dirvi questo. Oggi vengo proprio a cuore aperto in casa tua, carissima famiglia Castellana, proprio per raccogliere un po' tutta l'esperienza che abbiamo fatto in questi 3 mesi di lockdown. E perché adesso abbiamo aperto tutte le attività, non è che si chiude una parentesi e quello che è stato un incidente, dimentichiamo. No, dobbiamo imparare a trarre frutto dall'esperienza della vita per migliorare noi stessi, e migliorando noi stessi migliorare il nostro vivere sociale, il nostro vivere insieme. Ecco perché in questo momento allora mi rivolgo a voi con la parola del Signore. Certo, ormai siamo in prossimità della solennità di Pentecoste, non può se non essere sempre più vera, profonda e piena la parola del Signore, piena del suo spirito, se vogliamo che la nostra vita fiorisca. E allora prendete la Bibbia, siamo da oggi al capitolo 17 di Giovanni, dal versetto 1 al versetto 11a, prima parte del versetto 11. Inizia l'ultimo capitolo dei discorsi da Dio di Gesù nell'ultima cena, che viene detto la preghiera sacerdotale, perché Gesù, dopo aver parlato con confidenza ai suoi apostoli, si rivolge adesso direttamente al Padre e lo prega con una preghiera di intercessione per i suoi, per noi. Lui, asceso al Padre nel cielo, intercede per noi come avvocato. Intercede continuamente presso il Padre perché possiamo avere la vita sicura, bella, piena, quella che Lui è venuto a portarci, a darci con la sua morte e resurrezione. Bellissima, questa è la nostra fede, la nostra gioia, la nostra speranza, la nostra serenità. Ascoltiamo allora questo brano dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. semplicemente alcune sottolineature che avremo modo poi in questi giorni di ascoltare ancora i brani di questa bellissima preghiera sacerdotale di Gesù. Ma la cosa che ci stupisce, che mi stupisce sempre, è proprio questa confidenza che Gesù ha con il Padre. Padre, Abba, Papà. Questa confidenza è nelle mani del Padre. È una cosa straordinaria. Noi non crediamo in un Dio lontano, ma un Dio Papà. E Gesù ce l'ha rivelato. E allora anche noi dobbiamo assumere questo atteggiamento di figli che confidano davvero nel loro Papà, che per tante marachelle compiano sanno che il loro Papà prende sempre le loro difese, con loro li aiuta e vuole dare loro la vita eterna. Poi la cosa più bella è vedere che Gesù prega. Padre, è venuta l'ora, questa è la vita eterna, che conoscano te. E poi più avanti, io prego per loro, non prego per il mondo. Ma vi rendete conto che Gesù ha pregato per noi che apparteniamo a Lui in forza dello Spirito fin dal giorno del battesimo e poi con la conferma della cresima, e poi perché siamo un corpo solo, un'anima sola nell'Eucaristia. Noi siamo Suoi, e siccome Lui appartiene al Padre e il Padre appartiene a Cristo e noi siamo nel Cristo e Cristo in noi ancora, allora noi apparteniamo al Padre. C'è questa circolarità di vita. Noi siamo Suoi, Lui prega per noi, non per il mondo, quello che non lo conosce, il regno della tenebra. Ma vi rendete conto che Gesù ha pregato e prega continuamente per noi? Non siamo orfani, c'è qualcuno che ci ama davvero e continuamente fa piovere su di noi tante grazie che sono nient'altro che la testimonianza e la manifestazione dell'amore del Padre per ognuno di noi. Non siamo mai abbandonati in Cristo, con Cristo, per Cristo. E poi è molto bello che Gesù dice l'altro termine che riprende: voglio che tu mi glorifichi, Padre, come io ho glorificato te, e adesso glorifica i miei discepoli che tu mi hai dato, erano tuoi, li hai dati a me. Adesso loro rimangono nel mondo, io torno a te, quindi glorificali, cioè santificali. Glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te. La gloria si manifesta adesso perché è giunta l'ora, Padre, è venuta l'ora. L'ora della crocifissione per Giovanni è l'ora dell'esaltazione, quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me, perché è l'ora in cui Gesù glorifica il Padre, perché la sua morte in croce è innalzamento, è la manifestazione dell'amore del Padre. Abbiamo meditato in Quaresima, la Settimana Santa, cioè Gesù dà la vita. La morte non è una perdita, non è uno sparire, è un dare la vita, è l'ultimo atto d'amore. Morendo la sua vita viene a noi, si riverbera su tutta la faccia della terra. E misit spiritum, diede lo spirito. Per Giovanni il momento della morte in croce è il momento della glorificazione, perché è il momento della manifestazione dello Spirito di Dio, è la Pentecoste. E noi la riceviamo. E Gesù ha ogni potere perché ha vinto la morte nell'amore, con l'amore, con questo atto di donazione. E ha dato questo potere per ogni essere umano, perché così lui possa dare la vita eterna a tutti coloro che gli ha dato. Sono gli apostoli, sono i suoi, siamo noi. Cos'è la vita eterna? Che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Il verbo conoscere nella Bibbia vuol dire amare, è l'amore di coppia, è l'amore tipico che soltanto gli sposi si scambiano nella relazione reciproca, affettiva, anche sessuale, che è il linguaggio tipico dell'amore di coppia, che è una forma di conoscenza sublime. Ci si conosce così, non per intelligenza soltanto, ma per espressione d'amore. Ebbene, questa è la vita eterna, che ci amiamo così, come Gesù ama il Padre così, il Padre ama Gesù così, e noi amiamo Gesù, e amando Gesù amiamo il Padre, e il Padre e il Figlio ci amano così, in questa relazione di intimità d'amore. Questa è la vita eterna. E se la viviamo così lungo i giorni della nostra vita terrena, vuol dire che siamo già con un piede in paradiso, perché con la nostra morte continueremo a vivere così, centuplicati in una maniera eccelsa, straordinariamente grande, definitiva, piena. Un amore che non finisce più. Erano tuoi, li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. E adesso, nella seconda parte del Vangelo, si rivolge in modo particolare ai discepoli, i quali devono semplicemente vivere questo rapporto d'amore. In questo rapporto d'amore appartengono a Gesù e quindi al Padre e non al mondo. Gesù sa perfettamente che però lui ritorna al Padre in modo definitivo e pieno, mentre noi siamo ancora pellegrini sulla terra, ma già con la caparra della vita eterna nel cuore. E allora prega per noi, perché sa che il cammino lungo la strada di questa valle di lacrime è segnato da molte tribolazioni, da molte prove, sia interne che esterne, da molte sofferenze e da molte persecuzioni. Gesù prega continuamente per noi perché non cediamo alla tentazione di abbandonarlo e di servire il mondo invece che il Signore del mondo, Gesù. Insomma, guardate, in questa preghiera sacerdotale si riassume un po' tutto i discorsi da Dio di Gesù e noi ci sentiamo davvero nelle braccia del Padre perché accolti dalle braccia di Gesù per mezzo del suo Spirito. Allora preghiamo con la sequenza allo Spirito Santo, come vi ho detto in questi giorni. Mi raccomando, l'avete scaricata, né? È questa preghiera che ci permette di vivere già la vita eterna sulla terra. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Certo, lo Spirito è luce beatissima. Invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, questa presenza intima di Dio per mezzo dello Spirito, il quale agisce dentro di noi per piegare ciò che è rigido, le nostre rigidezze, i nostri spigoli appuntiti vengono tutti levigati. Quando siamo gelidi e freddi verso gli altri, Lui ci scalda, e anche verso il Signore. Quando sbagliamo strada e andiamo fuori binario, Lui ci raddrizza, drizza ciò che è sviato, scalda ciò che è gelido, piega ciò che è rigido. Lui ci fa vivere l'esperienza della tenerezza, dell'amore, che è anticipo della vita eterna. A tra poco! Thank you. è come a voi con la storia del santo. Sì, perché tutto questo bellissimo discorso di Gesù, il capitolo 17 di Giovanni, la preghiera sacerdotale, il dono dallo Spirito, poi si incarna nella vita dei santi, nella santità. Lì vediamo che cosa vuol dire vivere questa bellissima vita nuova, che è nello spirito dell'amore, questa interazione, questa relazione intima, che è la conoscenza, che è la vita eterna. Oggi, 26 maggio, è la festa di San Filippo Neri, grande santo. Filippo, fondatore degli oratori, per gli amici detto Pippo Bono, tanto è simpatica e gradita la sua compagnia. Nasce a Firenze nel 1515. A 18 anni va a Cassino da uno zio mercante per imparare il mestiere di fare il mercante. Dal bancone della bottega però vede tutti i giorni la celebre abbazia benedettina di Monte Cassino e sogna di entrare nel monastero. Ma il monastero non è fatto per lui. Allora si trasferisce a Roma a studiare. Ma insoddisfatto anche di questi studi, vende i libri e il ricavato lo distribuisce ai poveri. Dopodiché va in giro per le strade di Roma e diventa predicatore ambulante. Gira così, proprio strada per strada, ed è assiduo frequentatore soprattutto dei quartieri più poveri della città santa, Roma, e soprattutto anche degli ospedali. Nel 1551, a 36 anni, è ordinato sacerdote. Quasi subito organizza il suo primo oratorio, un luogo dove raccoglie ragazzi che educa alla vita in un clima di fiducia e serenità, di gioia. Diceva: educare divertendo, diceva: state buoni se potete. Grande senso di umanità, di giocosità. Anticipa per certi aspetti tutto il progetto educativo di San Giovanni Bosco. Assieme ad altri sacerdoti che lo affiancano nell'iniziativa del suo oratorio, dà vita alla congregazione dell'oratorio, i cosiddetti filippini, perché continui nel tempo l'impegno a favore dei ragazzi, cioè che non finisca quando lui muore ma possa continuare, e ci sono ancora oggi. Filippo è umanissimo nei rapporti con gli altri, è aperto alla gioia di vivere, alla serenità, all'accettazione di sé e dei propri limiti, dei propri difetti, e ci ride sopra e insegna anche ai ragazzi a ridere sopra i propri difetti. Proverbiali sono le sue arguzie, le sue trovate, i suoi proverbi. Muore, pensate, a 80 anni dopo aver più volte rifiutato la porpora cardinalizia. Non gli interessava, interessava stare insieme ai suoi ragazzi nell'oratorio, insieme alla gente. Muore nel 1595 a 80 anni a Roma. Grande santo San Filippo Neri, vedete la fantasia dello spirito. Quando uno incontra il Signore, trasforma tutta la sua vita e non è più importante la carriera. Lui ha rinunciato alla porpora cardinalizia, non è più importante il portafoglio, cioè si vive in un'altra dimensione. Veramente si vive già sulla terra, con la testa e i piedi in paradiso. A tra poco! E sono con voi adesso in questo momento di compagnia, continuando il racconto dell'apparizione della Madonna a Lourdes, a Bernadette. Ieri ho cominciato questa storia, sono arrivato alla nona apparizione, il 25 febbraio del 1858. La ricordo brevemente, ormai la notizia si è sparsa. Bernadette è accompagnata da circa 300 persone, su richiesta della signora, la bella signora, dice, Bernadette scava con le mani nel terreno melmoso e trova, non subito, ma per quattro volte, una scava e butta via la terra, trova poi una sorgente d'acqua. Bernadette riferisce, lei mi ha detto di andare a bere alla fonte, trovai soltanto un po' di acqua fangosa, alla quarta prova potei bere. Lei mi ha fatto anche mangiare dell'erba che si trovava vicino alla sorgente. Quindi la visione scomparve e poi me ne andai. Dinanzi alla folla che le dice «Sai che ti credono pazza facendo cose simili?» Lei risponde semplicemente «È per i peccatori». Vi ho già detto ieri la lettura profonda che ne fa René Laurentin, il massimo esperto mondiale di apparizioni mariane. Dice che questo come un gesto profetico, come quello di Giovanni il Battista, che si nutre di radici selvatiche, oppure ricorda le erbe amare consumate dal popolo ebraico prima dell'esodo dall'Egitto nella notte pasquale, un gesto simbolico che si inserisce nella tradizione biblica come atto di mortificazione del corpo attraverso il digiuno, insomma una specie di atto fisico purificatorio, propedeutico alla conversione del cuore e dello stile di vita. Per questo Bernadette bacia la terra, sempre secondo Laurentin, in segno di umiltà e per ricordare la fragilità della condizione umana. Polvere sei, in polvere ritornerai. In ricordo di Adamo plasmato dalla terra, ma colpevole di superbia per non aver obbedito a Dio. Insomma, la gente la ritiene pazza, ma questi sono i gesti profetici che fanno dire come sia importante pregare e agire per la conversione dei peccatori, tutti, sia cristiani che ancora non cristiani. È lo stesso messaggio di Fatima. Bene, il 27 febbraio del 1858 avviene la decima apparizione. Bernadette, alla grotta di Massabielle, beve l'acqua della fonte e compie gesti di penitenza ancora. Ma l'apparizione è silenziosa, la signora non dice nulla, assistono circa 800 persone. 28 febbraio 1858, undicesima apparizione. Bernadette prega, bacia la terra e cammina in ginocchio in segno di penitenza. Sono presenti circa 1000 persone. Alla fine dell'apparizione viene portata a casa del giudice Ribes, che minaccia di condurla in prigione, sottoposta a estenuanti interrogatori, lei, adolescente analfabeta. Il primo marzo 1858, la dodicesima apparizione. È presente per la prima volta un sacerdote insieme ad oltre 1500 persone circa. Nella notte si verifica il primo presunto miracolo. Una donna di nome Caterina Latapie di Lubajac immerge il suo braccio slogato nell'acqua della fonte e riacquista la mobilità dell'arto. 2 marzo 1858, tredicesima apparizione. La signora, rivolgendosi a Bernadette, dice: «Dite ai sacerdoti che si venga qui in processione e che si costruisca una cappella». Bernadette riferisce la richiesta al parroco di Lourdes, il sacerdote Père Amal, che però è interessato solo un'unica informazione, vuole sapere il nome della signora. Inoltre pretende una prova, veder fiorire il roseto di rose canine della grotta in pieno inverno. Lui pone queste due condizioni, era molto scettico all'inizio. 3 marzo 1858, quattordicesima apparizione. Di buon mattino Bernadette si reca alla grotta, attorniata da circa 3000 persone. Tuttavia l'apparizione non avviene. Dopo la scuola, però, Bernadette sente l'invito interiore della signora andare là e si reca nuovamente alla grotta di Massabielle e le chiede il suo nome. La signora risponde con un sorriso. Il parroco però insiste: se la signora desidera realmente una cappella, che dica il suo nome e che faccia fiorire il roseto della grotta. 4 marzo 1858, quindicesima apparizione. Essendo l'ultimo giorno della quindicina, il 18 febbraio aveva, nella terza apparizione, aveva chiesto a Bernadette, la Madonna: non ti prometto di renderti felice in questo mondo, ma nell'altro, potete avere la gentilezza di venire qui per 15 giorni? E naturalmente le 15 apparizioni finiscono il 4 marzo. Erano circa presenti 8.000 persone che attendevano un miracolo, dicevano. Invece la visione è silenziosa. Il parroco Peyramale rimane fermo sulla sua posizione, vuole sapere il nome e pretende un segno. Nei seguenti 20 giorni, Bernadette, non sentendo più l'invito interiore della signora, non si reca più alla grotta. Siamo il 4 marzo. 20 giorni, 24 marzo, il 25 marzo avviene la 16ª apparizione. Una data non a caso è la solennità dell'Annunciazione dell'Angelo Gabriele Maria Santissima, l'Annunciazione del Signore. 25 marzo 1858, 16ª apparizione. Finalmente la signora, anche se il roseto non fiorisce, rivela il suo nome, rispondendo alla domanda di Bernadette con queste parole pronunciate in dialetto guascone, l'unica lingua che Bernadette comprende. Quessoi era Immaculata Concepciu. Io sono l'Immacolata Concezione. La ragazzina se ne va correndo e durante il cammino ripete in continuazione le parole ascoltate, che per lei sono incomprensibili. La frase detta al curato, il parroco di Lourdes Peyramale, emozione e impressione il parroco. Bernadette ignorava l'espressione teologica che descrive la Vergine come Immacolata Concezione. Solo 4 anni prima, nel 1854, Papa Pio IX ne aveva fatto un dogma della fede cattolica, questo Papa dichiamato santo, che ne ha patite di cotte e di crude. Bernadette riferì al parroco: lei alzò gli occhi al cielo, unendo in segno di preghiera le sue mani che erano tese e aperte verso la terra, e mi disse: io sono l'Immacolata Concezione. 7 aprile 1858, 17ª apparizione. Bernadette tiene in mano una candela accesa, la cui fiamma avvolge a lungo la sua mano senza bruciarla. Tale episodio è constatato da un medico presente all'apparizione, il dottor Dosù. E l'ultima apparizione, la 18ª apparizione, il 16 luglio 1858. Bernadette sente ancora la misteriosa chiamata interiore a raggiungere la grotta. Intanto però la polizia ha vietato l'accesso e chiuso l'area della grotta con un'inferriata. Bernadette si reca allora sulla sponda opposta del Gave, di fronte alla grotta, nella prateria. Dichiara tuttavia di aver visto la signora vicina come le altre volte, come se fosse stata davanti alla grotta. Precisamente Bernadette riferisce: mi sembrava di essere dinanzi alla grotta, alla stessa distanza delle altre volte. Io vedevo soltanto la Vergine, non l'ho mai vista così bella. Vedete, molte opinioni sono nate subito sulle apparizioni della Madonna Bernadette, chi naturalmente era entusiasta e chi era scettico. Tra questi c'era anche il parroco di Lourdes. Bernadette affermò che la signora si sarebbe presentata alla 16ª apparizione il 25 marzo 1858, festa dell'Annunciazione. Come? Così riferisce testualmente: io sono l'Immacolata Concezione. In tutte le apparizioni la bella signora si era sempre rivolta a Bernadette nell'unico idioma lei nota, il dialetto guascone. Anche in quell'occasione la signora le rivelò testualmente che i soi er Immaculada Concepciu, che è una preposizione enunciativa intraducibile. Soi, io, vuol dire sono, è la prima persona dell'indicativo presente, sono, le verbo essere. Poi dice che soi era, è l'articolo determinativo, la, cioè l'immacota, l'apostrofo, la, femminile di et, il, nel dialetto guascone. Quindi il messaggio si traduce proprio: sono l'Immacolata Concezione, io sono l'Immacolata Concezione. Bernadette, all'epoca una piccola contadina analfabeta che non aveva neppure frequentato il catechismo, non aveva fatto neanche la prima comunione perché non era stata ammessa, perché non sapeva il catechismo, molto probabilmente non conosceva neanche la dichiarazione dommatica di 4 anni prima del 1854 di Pio IX. Lei stessa raccontò di non sapere il significato di quelle parole e di essere stata capace di riferirle solo perché nel correre a casa le aveva continuamente ripetute tra sé e sé. Il parroco Pierre Amal fu dapprima sorpreso per tale espressione e poi fu convinto dell'origine divina degli eventi in corso, divenendo successivamente un sostenitore dell'autenticità delle presunte apparizioni. Secondo i fedeli, quindi, la Madonna, con questa autodefinizione, ha confermato l'esatto significato teologico di quanto affermato dal dogma prolungato da Papa Pio IX nel 1854, 4 anni prima. Al contrario, l'uso da parte della ragazza analfabeta di un'espressione teologica al di fuori delle sue conoscenze fu interpretato invece dagli scettici come prova che essa era manovrata da qualcuno, magari dal clero, perché a quel tempo c'era anticlericalismo. Si fece una commissione d'inchiesta che interrogò Bernadette nel 1861, dopo 3 anni. E alla fine dell'esame dell'intera vicenda, il vescovo di Tarbes, alla cui diocesi Lourdes apparteneva, Bertrand Sever Lorenz, il 18 gennaio 1862, 4 anni dopo le apparizioni, firmò la lettera pastorale nella quale dichiarava: giudichiamo che Maria Immacolata, Madre di Dio, sia realmente apparsa a Bernadette Soubirous l'11 febbraio 1858 e nei giorni successivi, che questa apparizione rivesta tutti i caratteri della verità e che i fedeli possano crederla certa. Con molta libertà, perché non è necessario credere all'apparizione di Lourdes a Fatima per essere salvi, sia ben chiaro. Insomma, la Chiesa Cattolica considera le apparizioni mariane come rivelazioni private che non aggiungono nulla di nuovo e di diverso alla fede rivelata, la quale, secondo la Chiesa stessa, deve essere considerata piena e completa in Cristo ad opera degli Apostoli. La Chiesa può dare un riconoscimento formale, a Lourdes avvenne nel 1862, a condizione che esse non contengono nulla di contrario e nemmeno di ambiguo e di dubbio riguardo la fede rivelata. Tuttavia, riconosciute come tali dopo un prudente giudizio, coloro che le hanno ricevute direttamente debbono senza dubbio inchinarsi con rispetto dinanzi ad esse. Queste dichiarazioni ufficiali della Chiesa. I teologi discutono se questa adesione deve essere in essi un atto di fede divina e l'opinione che dice di sì dei teologi sembra quella più accettabile. Insomma, la presunta mariofania di Lourdes, come quella di Fatima nel 1917, entrambe dichiarate ufficialmente come credibili dalla Chiesa Cattolica, hanno presentato e presentano caratteri di eccezionalità, perché non solo sono private ai tre pastorelli o Bernadette, ma i loro messaggi sono universali e riguardano il mondo intero e tutta la Chiesa. Quindi, pur essendo rivelazioni private, pur non aggiungendo nulla di nuovo per i cattolici alla propria fede rivelata, hanno avuto ed hanno carattere di universalità e di pubblicità. Straordinaria le apparizioni della Madonna a Lourdes. Bisogna andarci, eh? È così che la Madonna, ricolma dello Spirito Santo, continua la sua azione materna nella Chiesa e nel mondo. Affidiamoci anche a lei. A tra poco, per la coppia, per voi, sposi, mariti e mogli. Eccomi a voi, carissimi sposi. Sto trattando con voi uno degli aspetti più quotidiani, che a volte possono essere fonte di discussione, a volte invece possono essere incremento della vostra vita di coppia, cioè il fare dei doni, dei regali come segni di amore. Già ve l'ho detto ieri, ma qual è stata l'ultima volta in cui avete offerto un dono al vostro marito, a vostra moglie? Che cosa avete donato? Se non riuscite a rispondere a queste domande, è ora che doniate qualcosa a vostro marito o vostra moglie. Offrire doni è uno dei 5 linguaggi di base dell'amore. Ve l'ho spiegati tempo fa, andate a rivederli. Un dono è un segno visibile dell'amore che provate per il vostro coniuge. Ma vi ricordate, per esempio, anche la Bibbia cosa dice? Il dono più famoso, più noto, è quello offerto dai magi al bambino Gesù. I magi offrono regali preziosi al piccolo Gesù. In questo modo gli rendono onore, manifestano di credere che sia un re. Non vi ricordate la festa dell'Epifania? Sono certo che Maria e Giuseppe saranno rimasti sbalorditi vedendo quegli splendidi regali e l'amore per il loro bambino che indicavano. Non è necessario che i doni siano costosi, sapete? Mariti, potete avere fiori gratis. Basta che andiate in giardino e che ne raccogliate almeno uno. I vostri bambini fanno così, no? E lo portano alla mamma. Nel vostro giardino non ci sono fiori? Ma chiedetelo ai vostri vicini, non vi negheranno un fiore. Se però potete permettervi di acquistare doni, non fate gli spilorci, non offrite a vostra moglie fiori ottenuti gratuitamente dal vicino di casa, ma se potete comperarli, usate del vostro denaro, piccolo sacrificio per fare un gesto d'amore. Insomma, perché non dovreste investire un po' del vostro denaro nel vostro matrimonio, nel vostro rapporto di coppia? Offrite al vostro coniuge, al vostro marito, a vostra moglie, qualcosa che sapete che apprezzerà. Se non siete sicuri che apprezzerà quel dono, chiedeteglielo. Spiegate che volete offrire un pensiero a lui, a lei, e chiedete al vostro coniuge un elenco di alcuni doni che gradirebbe ricevere. Queste informazioni sono preziose. Servitevene a tempo debito per rafforzare il rapporto con il vostro marito o la vostra moglie. A volte un gesto vale più di 1000 parole. Coraggio, come i magi. Allora prego con voi e per voi così. O Padre, grazie per l'esempio dei magi che offrirono ciò che avevano di meglio per mostrare il loro amore per Gesù. Aiutami a fare del mio meglio per esprimere amore al mio coniuge con doni significativi offerti con il cuore. Amen. Ma è come voi per la preghiera finale, la preghiera per la comunione spirituale e il ricordo dei nostri defunti. Qui il tempo vola, il tempo scappa, tempus fugit, dicevano gli antichi, eh? Certo, perché è bello stare insieme e chiacchierare. Questo tempo siamo stati distanziati sociali, ma la radio ci ha permesso di rimanere vicini. Come sentiamo l'esigenza di parlarci, di chiacchierare, non di sparlare alle spalle, no, ma di chiacchierare, di comunicarci le cose vere del cuore. Io mi sforzo di fare così alla luce della parola di Dio, dei santi, delle storie belle. E allora entriamo in questa relazione, in questa chiacchiera profonda, direi, la preghiera, la comunione spirituale con il Signore. Così viviamo questa relazione d'amore intima e così lo conosciamo e conoscendolo abbiamo la vita eterna, questo amore che ci lega. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. E poiché il tempo vola, non mi distacco da voi, ma desidero continuare con voi la preghiera per i nostri cari defunti, perché questa comunione non sia solo tra di noi sulla terra con il Signore, ma anche con i nostri cari che vivono già nella comunione col Signore, perché loro sono stati battezzati, cresimati, hanno fatto la comunione e quindi adesso il Signore li ha accolti nella sua casa. Magari ne abbiamo combinate un po' di cotte e di crude lungo la strada, per questo preghiamo e intercediamo per loro perché vadano dal purgatorio direttamente in paradiso. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sì, oggi non abbiamo portato nessuno al cimitero, ma ricordiamo sempre i nostri cari defunti. Bene, è arrivato il momento di salutarci. Buon pomeriggio, vi aspetto domani alla stessa ora, mi raccomando, non manchiamo questo appuntamento. Alla prossima.